Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Siamo in diretta, non pensavamo di farcela anche oggi. Scusate, stavo mangiando un po' di tortilla, sono la bocca impastata.
Possiamo dirlo oggi a maggior ragione di mai, non ci ferma niente.
Guardate, i locali dell'UniPD sono chiusi via precauzionale, appunto, come saprete, come avrete letto, a causa delle scosse di questa mattina, ma il nostro direttore artistico Gioia Lovisone ha detto tutti casa mia che femo i stesso.
Tra l'altro è una situazione bellissima, siamo proprio nel salotto tutti insieme appassionatamente, veramente bello.
E vedo anche il direttore che sta filmando, fra cui un Antonio Massariolo, molto nostro webmaster, molto preso dalla parte social, quindi fra poco trovate anche tutto sul sito e mi sento un po' come al Grande Fratello.
È bellissimo perché siamo a casa e ci sentiamo a casa, è proprio una bella situazione, devo dire.
E la cosa che mi fa più piacere è quella di ritrovare il buon Vito e il buon Pinaglia dal vivo dopo la puntata di martedì scorso, che invece era piuttosto era molto telefonica, e vederli in carne e ossa, che stanno bene, che sono belli pimpanti. Sono proprio contento.
Devo dirti che questa volta tenevamo veramente ad esserci. Io ho sentito la scossa di stamattina, quella delle 9, e mi sono detto no, stavolta non mi fermi, stavolta ci vado.
Cioè,
vado,
cosa hai fatto? Diretta. Sì, sì. Con la macchina?
Assolutamente sì, ho preso la mia macchinina, ho detto a Padova ci vado e la puntata la facciamo.
E questa puntata di oggi appunto sarà ancora un po' sul tema del terremoto, perché come saprete, come avrete visto dai social, sia di Radio Bue sia di Banana Republic, Santiago non molla, l'hashtag che sta andando fortissimo e che si sta concretizzando anche in un'azione appunto concreta di raccolta fondi.
Faremo appunto un'iniziativa di raccolta fondi qui a Padova, appunto in collaborazione con ASU, Radio Bue in collaborazione con ASU, a nome proprio Santiago non molla. E abbiamo aperto anche a Sant'Agostino da poco il conto corrente per le donazioni, dopo vi daremo gli estremi. Insomma, si sta muovendo qualcosa, potremo fare qualcosa in più noi e farvi fare anche a voi, con il vostro aiuto, qualcosina per i nostri territori un po' così in questo momento difficile, ecco.
E sul sito di Radio Bue naturalmente ci sarà la pagina aggiornata con tutte le info che vi diamo e quelle che ci dimenticheremo di darvi e che quindi ci suggeriranno di ripetere, ma
grazie a Dio
là sul sito ci sarà tutto quanto e tutto bello aggiornato.
Ma diamo un po' prima qualche contatto, appunto perché potete continuare a farvi sentire con noi sia sulla nostra pagina di Facebook Banana Republic Radio, ovviamente.
Bravo.
Su Banana Republic R su Twitter, twittate le vostre impressioni, quello che sentite, quello che vedete, anche qualche informazione in più magari sul sisma e non solo,
che magari ci è sfuggita.
Mandateci anche qualche mail se volete, banana.republic.radio@gmail.com, e chattate sulla chat di Radio Bue, www.radiobue.it, proprio di fianco a dove ci ascoltate solitamente.
Queste tortillas mi stanno mettendo un po' in difficoltà, però vediamo di farcela. La cosa che vogliamo fare durante questa puntata è quella di sentire la viva voce delle persone colpite appunto da questo terremoto, che comunque ci danno tanta forza per dire tutti insieme che Santiago non molla. Quindi andremo a parlare appunto con persone di Sant'Agostino e che ci parleranno anche dei dintorni.
Esattamente, sentiamo infatti subito, abbiamo già in collegamento il nostro amico Sam. Sam, ci sei, mi senti? Sam, mi senti?
Sì, pronto.
Eccolo.
Ciao,
qua.
Sam, grandissimo. Dito. Benvenuto a Banana Republic innanzitutto.
Grazie. Benvenuto. Mille, mi confermi che sono su Radio Bue?
Assolutamente sì, www.radiobue.it. Tra l'altro Sam è anche lui uno speaker radiofonico, è speaker dei Porci Comodi su www.diabolico.eu. So che anche voi farete una puntata giovedì a tema terremoto, purtroppo, vero? Mi confermi?
Sì, se rimane in piedi la struttura, diciamo che la facciamo.
Ma noi ci crediamo.
Ciao, io sono...
Anche io ci credo.
Ciao Samuele, io sono Pietro, non ci siamo mai visti di persona, però sul web ci siamo sentiti molto in questi giorni.
Meglio per te Samuele, tranquillo.
Soprattutto quando mangi tortillas come in questo momento. E volevamo sapere un po' da te, appunto ci sono state queste forti scosse purtroppo anche questa mattina, e qual è stata un po' la tua reazione più emotiva a questa scossa?
Ma guarda, io ero in divano prima notte che dormivo in casa dopo quella del 20 maggio, c'era la partita, ci guardo la partita di NBA con un paio di amici e niente, questa mattina appena mi sono piede giù dal divano sono stato accolto da un buongiorno incredibile, però stavolta invece di scappare giù, io sono al secondo piano, mi sono messo sotto lo stipite della porta e ho aspettato che finisse, ero anche un po' rincoglionito, ti dico la verità, forse da sveglio sarei scappato giù, però niente, sicuramente la paura che si era un po' abbassata, perché ovviamente i livelli di paura erano andati abbastanza giù, sono chiaramente tornati a quelli iniziali, purtroppo. Cuore a mille, inizi a chiamare i tuoi familiari che ovviamente non rispondono perché le mie
sono sempre così. Bravo. Questa mattina ho cercato invano di mettermi in contatto con la mia famiglia, ma è sempre difficile perché le linee saltano sempre. Anch'io stamattina appunto ero a Sant'Agostino, come vi dicevo nell'intro, prima di venire qua a Padova. A te Sam, come è sembrata? Io rispetto, ti do la mia impressione rispetto a quella precedente, forte ma un po' più breve. Tu che sensazione hai avuto?
Dico, sì, sicuramente più breve. Io la prima stavo dormendo, quindi mi sono reso conto della situazione, però era molto più attutito. Questa volta ero già sveglio e quindi è stata come la prima volta per me, che ero coscio, no?
Sì.
Per cui...
Senti, posso chiedere solo se riesci a parlare vicino al microfono? Vicino al microfono del telefono, che ti sentiamo così. Perfetto.
Niente, quindi sì, io non è che me la sono vista brutta, più che altro quando succede che c'è una scossa così forte, è chiaro che quando si tratta della tua pellaccia, sì, cioè io mi sento abbastanza sicuro, perché comunque so che posso correre fuori così, però ad esempio, sai, i miei familiari, i nonni, le persone lì, ci pensi subito, quindi l'ansia, diciamo che è quella principale, quella lì. Ovviamente dopo ho preso la bicicletta, sono andato subito dai miei nonni, pian piano sono riuscito a chiamare tutti, però sì, ti dico, io sicuramente è stato più breve, però quell'altra io dormivo e questa ero sveglio, quindi questa mi ha abbastanza impaurito, ecco.
C'è la sua bella differenza, hai perfettamente ragione.
E quindi ci dicevi, no, che questa era la prima notte che avevi passato in casa e stasera pensi che... Insomma, sarai costretto a ritornare a riposare da altre parti oppure com'è la situazione lì da questo punto di vista?
Questa è un'ottima domanda alla quale non ho risposto, perché vediamo che di solito io ci avevo anche già provato, però appena mi metto giù di solito arriva la buonanotte, no? Arriva lo scossino.
Sei uno e lì ovviamente facile,
ti muove il panico sempre, ce l'hai dentro e quindi... E infatti quella volta che ci provai io... Sono andato subito giù, il mio padre dorme in camper, sono andato in camper, ecco. Quindi vediamo, non lo so, sinceramente penso che dormirò, non so, da mia nonna. Mi sento abbastanza un vagabondo, in effetti.
Beh, sicuramente sempre cercheremo di stare insieme il più possibile, come sempre, e poi sì, vedremo, insomma, ovvio. Decideremo insieme, come sempre, no? Che sì, dovete ovvio. Sapere che nelle notti precedenti cercavamo sempre di stare uniti, noi ragazzi di Sant'Agostino, con anche i nostri compaesani di San Carlo, cercare un po' di fare gruppo in questo senso e scegliere insieme, proprio perché anche la sicurezza tua e dei tuoi amici, no? Cercare di essere un po' tranquilli.
Sì,
tutti.
Chiaro. Chiaro, infatti dopo il tram tram dura un paio d'ora, nel senso che dopo ti chiama Tizio, ti chiama Caio, tu ti viene in mente che un tuo amico era a lavorare, quindi lo chiami, cioè dopo è un casino. Tutte le volte che succede così forte è un casino.
Certo, Sam, ti volevo chiedere di fare un attimo se hai avuto modo di fare un update, di farci un update dei danni dell'ultima scossa. Si è sentito appunto diversi morti, parecchi danni, si può darci un punto live in
questo
senso?
Beh, so che i morti, quando l'ultima volta che ho guardato il TG, che è stato più o meno diciamo, un paio d'ore fa, erano 15 morti nella zona più colpita, che questa volta credo sia più verso il Modenese. Si tratta comunque di persone che erano a lavorare, sono crollati i capannoni, le aziende, eccetera, eccetera. So che c'è stato un morto a 100 in piazza, che si è caduto un caminetto in testa. So di miei amici con la macchina rotta, perché ovviamente l'avevano parcheggiato sotto, e anche lì con la caduta di qualche calcinaccio, così, macchina distrutta. E basta, per i morti, sì, comunque... L'aumentano perché stanno ovviamente togliendo le macerie, la gente ovviamente stamattina
sì, sono ancora in continua evoluzione gli avvenimenti. Tra l'altro anche qui a Padova sentivo appunto con gli altri ragazzi della radio ci sono stati parecchie conseguenze in questo senso. Avevamo Enrico,
anche a Padova?
Sì, anche a Padova. Enrico magari ci porterà la sua testimonianza in mattinata. Raccontaci un po', Enrico, com'è andata questa mattina.
Qua vi interrompo solo un attimo, ragazzi, per ricordarvi che siamo in onda naturalmente su radiobue.it, però ci stanno ritrasmettendo anche altre radio universitarie fuori Area Network di Verona, Radio Spin di Prato e Radio Eco di Pisa.
Grazie.
Vai, Henry.
Niente, io questa mattina mi stavo preparando per venire ad aprire la radio, come mi succede un po' a rotazione con i colleghi, e erano le 9.03 come tutti sappiamo, tranquillo ad occhi chiusi ed assaporare il getto bellissimo della doccia, quando ti svegli hai bisogno di quel quarto d'ora di ripiglio eccetera eccetera, a un certo punto inizio ad ondeggiare e dico cazzo stamattina sto proprio male, questa mattina mi sono svegliato col piede sbagliato, poi l'ondeggiamento insomma mi è sembrato innaturale dopo 2-3 secondi, come ho aperto gli occhi ho visto i saponi sul portasapone sbattacchiare, sono scappato fuori dalla doccia col mio bel sedere all'aria che magari è bello per me, però insomma il vedere non è
la doccia idromassaggio, quindi
no però volevo premere quella con tipo gli spruzzi laterali, no, quando avrò
che signore,
esatto, no, a parte gli scherzi me ne sono rimasto 10 secondi insomma con le mie pudenda nelle mani, tutto bello gocciolante,
che bella immagine fra l'altro,
guardando gli accappatoi che passeggiavano attorno all'attaccapanni appeso, e dopo quando è finito di ciondolare ho detto vabbè dai almeno non sono dovuto scappare, ripeto, con le pudenda al vento in mezzo alla gente, però cioè, sotto la doccia è un'esperienza abbastanza estrema,
avevano
dilettanti a quelli di Padova Land,
avevano già allertato credo i carabinieri o qualcuno perché eventualmente fermassero qualcuno che correvi in accappatoio fuori dalla strada, però magari l'accappatoio dice.
Beh, tra l'altro anche all'università c'è stato parecchio movimento in questo senso.
Sì, ciao a tutti, sono Gioia, io lavoro all'università, vabbè, dirigo la radio, e alle 9.05 minuti c'è stata la scossa, quindi tutti i dipendenti del palazzo ex Inail, dove ha sede anche Radio Bue, l'ufficio relazioni pubbliche e il centro linguistico, sono scesi in strada, e alle 10.30 è arrivata una telefonata dal prorettore vicario, il professor Gnesotto, che ci chiedeva aiuto per comunicare a tutti i dipendenti, studenti, attraverso anche il sito d'Ateneo, che il prefetto aveva richiesto l'evacuazione in via precauzionale di tutte le sedi dell'università a causa del sisma, con sospensione dell'attività per la giornata di oggi, e così è stato, quindi abbiamo comunicato tutti e siamo poi alle 10.40 usciti tutti dalle sedi. Invece non è successo questo nella città di Padova, perché il sindaco Zanonato non ha fatto interrompere le attività scolastiche nelle scuole, infatti un mio collega che ha un bimbo alle elementari mi raccontava che i bambini alle 9 si sono tutti messi sotto i banchi per proteggersi. Chiari. E poi sono andati in giardino e sono rimasti praticamente tutta la mattina all'aperto, ma non sono andati a casa, e il sindaco, prima leggevo in un'agenzia, ha destinato 500.000 euro per il terremoto, sindaco
notizia,
di Padova.
Una notizia importante da dare.
Ultimo flash dal Senato, pochi minuti fa un minuto di silenzio per le tre vittime, come riportava l'agenzia, accertate del terremoto,
che rispettiamo assolutamente. Vincenzo anche voleva portare una testimonianza, se non sbaglio.
Sì, io in realtà anche ero all'interno dell'università verso le 11.30 quando è arrivato anche a noi l'ordine, l'allarme di evacuare. Ho fatto un po' in giro per il centro, volevo dare un piccolo aggiornamento sui danni che ha subito Padova. È crollato semplicemente l'intonaco all'interno della Basilica di Sant'Antonio, però ci sono danni un po' più importanti alla chiesa del Corpus Domini, anche chiamata chiesa di Santa Lucia, e qualcosina a Palazzo della Ragione e a Santa Giustina. Ma la cosa un po' comico-tragica, se volete, che su via Santa Lucia, mentre c'erano i vigili che operavano per mettere in sicurezza appunto la chiesa, poco più in là c'era Tim Young, che aveva uno stand, qui dava delle cuffie con la musica di discoteca per fare della silent dance. C'erano sti ragazzini di 16 anni che continuavano a ballare come degli idioti, scusate la valutazione etica,
più che
mentre concesso. Questa gente operava appunto per la sicurezza dei cittadini.
Sì, abbastanza surreale immagino come scena, devo dire.
Invece a me è capitata una cosa, se vogliamo, strana, perché io la notte dove c'è stata la prima scossa la settimana scorsa avevo sentito poco, io abito a Rovigo ed ero là, quindi avevo sentito pochino perché evidentemente dormo come un ghiro, e anche oggi che c'è stata appunto quest'altra forte scossa, avevo appena preso il treno per venire a Padova, e quindi anche questa volta diciamo
sei salvato per certi versi, no?
Sì, me la sono scampata, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché credo che sia anche quello, cioè un contraccolpo abbastanza importante, io non avendo sentito niente di fortissimo, non è che sono tranquillo, perché comunque insomma le persone che hai vicino si vede come stanno, però è diverso. Fatto sta che insomma il treno, quindi la tratta Bologna-Venezia, è stata fermata in via precauzionale, e io ero fermo in particolare a Sant'Elena Est, quindi appena 20 km dopo Rovigo, e la situazione dei trasporti adesso, non c'erano danni alla linea, da quello che diceva il capotreno, ma come si sa insomma
ci sono stati dei rallentamenti, immagino.
Beh certo, hanno fermato il treno in maniera precauzionale, certo. Eccetera. Invece te, Vito, come anche stavolta una bella botta?
La mia è stata una bella botta, risveglio brusco, e sì, stavolta ero già sveglio e me la sono proprio vista tutta, proprio. Oltre che brutta, me la sono vista tutta. Ma volevo adesso cercare di parlare con Silvia, se mi sente. Silvia, mi senti?
Sempre da Santiago.
Sì, ti sento, ciao a tutti.
Ciao, ciao Silvia, ciao. Benvenuta in trasmissione, benvenuta anche tu a Banana Republic. Come andiamo?
Ma abbastanza bene, dai, abbiamo appena sistemato un garage che era cascato tutto, tutte le scaffalature erano cascate a terra, adesso pian pianino stiamo cercando di rimettere un po' in ordine le parti, diciamo, attaccate, appese o semplicemente appoggiate ai muri, che inevitabilmente sono cascate per terra, insomma.
Guarda Silvia, qua con Vito si parlava, ci raccontava appunto del fatto che vi siete organizzati da Sant'Agostino appunto per San Carlo, che è, ricordiamo, la frazione del vostro paese. Vi siete organizzati per andare ad aiutare, insomma, a dare una mano, e volevamo un aggiornamento in questo senso, perché abbiamo visto A, che è uno dei posti più colpiti, e B, le immagini più, se vogliamo, evocative sono quelle delle crepe sul terreno.
Esattamente, sì, a San Carlo la situazione purtroppo è disastrosa, è devastante, in quanto si sono formate delle crepe lungo il vecchio corso del fiume Reno, che passava esattamente per San Carlo, e diciamo, le case erano costruite sul vecchio argine e hanno risentito parecchio del terremoto. Infatti molte o sono sprofondate oppure si sono aperte a metà e vanno ricostruite, o buttate giù e ricostruite, o semplicemente sistemate. Ecco.
Aperte a metà vuol dire, cioè, aperte a metà fisicamente? Io chiedo perché non ho
ben... Sì, sì, fisicamente aperte a metà, perché la parte superiore, diciamo il primo piano, risultava essere un piano terra, in quanto era appoggiato nell'estremità superiore dell'argine. Il reale piano terra, quindi una specie di seminterrato, era lungo la discesa, diciamo, di quest'argine, e di conseguenza il terremoto cosa ha fatto? Ha diviso il piano sopra dal piano sotto, o ha staccato le case che confinavano, diciamo. E di conseguenza sì, la situazione purtroppo è abbastanza catastrofica, infatti molte famiglie sono state evacuate. Nella giornata di ieri, se non sbaglio, hanno evacuato 200 famiglie, dicevano, e alcune sono riuscite ad accamparsi, esattamente, sì, sono riuscite ad accamparsi al campo sportivo in maniera autonoma, e altre invece sono state proprio sfollate e mandate al campo di Casumaro, che è un paesino, insomma, qua vicino. E la protezione civile poi è intervenuta, ha iniziato a tirar su un campo appunto della protezione, quindi con le tende, cucina mobile e tutto, per riportare i sancarlesi al loro paese, in modo che potessero essere più vicini alle case.
Ecco, sì, appunto, ti chiedevo proprio di parlare di questo, no? Perché giustamente i sancarlesi all'inizio erano stati considerati, tra virgolette, come campeggiatori abusivi, no? Al campo sportivo.
Esattamente, sì.
Proprio perché in realtà avrebbero dovuto, secondo appunto le istituzioni e una prima istanza della protezione civile, ovvero avvicinarsi a quello che era il Palareno, ovvero il punto di raccolta per gli abitanti di Sant'Agostino. Va detto che Sant'Agostino è distante appunto 3 km da San Carlo, queste persone avrebbero dovuto alloggiare a 3 km di distanza dalla loro casa. Quindi...
Sì, in quanto Sant'Agostino facendo comune, San Carlo essendo sotto il comune di Sant'Agostino, era stato previsto appunto il Palareno come luogo di sfollamento per gli abitanti di San Carlo. E quando è stato il momento, insomma, di abbandonare le case, non tutte le famiglie sono state avvisate in tempo, e di conseguenza solo chi aveva danni veramente ingenti e visibili è riuscita ad avere un attimo la prontezza di tirar fuori il più possibile da queste case e spostarsi al campo sportivo, mentre altra gente sperava comunque di riuscire a rimanere nelle proprie case, cosa che invece non è successa, perché il giorno dopo è stato dato l'ordine di evacuazione, e un'evacuazione abbastanza celere, nel senso che gli hanno detto che dovevano uscire di casa un'ora prima, quindi proprio non hanno avuto neanche un'ora di tempo per fare le valigie e scappare fuori, quindi c'è stata della gran tensione, gente che al momento di essere caricata sul pullman per andare a Casumaro è stata male, si è sentita male, quindi è stato richiesto anche l'intervento della Croce Rossa oltre che della polizia e dei carabinieri.
È stata una bella botta in effetti, ma abbiamo visto, almeno io ho visto e poi mi raccontavano, e insomma anche per la TV sono passate immagini di soprattutto gente giovane, ma comunque la comunità che si è attivata anche per... per lavorare attivamente, quindi con le vanghe, quindi con i guanti, quindi anche per dar da mangiare alle persone. E sappiamo che appunto voi lì a Sant'Agostino, o a Santiago come lo chiamiamo ormai anche qui a Radio
Santiago
Bue,
Forever.
A Santiago Forever vi siete organizzati, e ci racconti un po' questa cosa della pulitura delle case?
Certo, con i sisma dalle crepe sono affiorati acqua, sabbia, che mescolando siamo fatto una specie di melma, di malta, che ha riempito le case e le strade, soprattutto del comune di Sant'Agostino, in particolare di San Carlo, fino ad arrivare a un metro di altezza di questa melma. Quindi voi immaginate che al momento di lavarsi le mani, voi di fianco avevate la melma, proprio tutto coperto fino a livello lavandino, un metro buono di melma. E all'inizio si pensava che fosse necessario, insomma, l'intervento dei vigili, della protezione civile o di chi potesse dare una mano proprio per spalare via questa melma e concedere alle persone che abitavano in queste case un attimo di capire l'importanza dei danni che erano avvenuti alle loro abitazioni. E il problema qual era? Che i Bob, quando partono e raccolgono questa melma, non hanno la capacità di entrare in casa e spalare anche dentro le stanze, perché veniva proprio fuori dalle crepe che si sono create anche all'interno delle stesse stanze. E di conseguenza sono partito un gruppo di giovani, tra cui gli scout di Casumaro, che con pala, guanti e carriole, proprio da meno peggio, andavano e spalavano questa melma. Poi pian pianino la voce si è sparsa, perché molta gente di Sant'Agostino era pronta a dare una mano, però non si capiva bene fin dove si poteva arrivare, perché ovviamente se una casa è pericolante la protezione civile o i vigili non ti fanno entrare. E quindi appena i vigili davano un consenso, partivano squadre formate da 5-6 ragazzi e ragazze non solo del comune di Sant'Agostino ma anche da Mirabello, ne sono arrivati, e si spalava questa melma cercando di liberare le case per far capire alla gente, insomma, l'entità e la gravità dei danni subiti.
Ecco, lasciami dire che da esterno l'immagine così evocativa che ti stai raccontando, anche ragazze e ragazzi appunto con i guanti, con la vanga, che lavorano alla faccia di chi dice sempre che i giovani non hanno voglia di impegnarsi, ecco la dimostrazione più vera forse è questa qui, e vi ringrazio anche per darci questa speranza.
Sì, avendolo vissuto anche insieme, Silvia, dimmi se concordi, secondo me è stato proprio un bel momento per fare comunità, vero? Non trovi?
Eh sì, è vero, sicuramente il terremoto, esatto, ha distrutto molte cose, ma se proprio si vuole trovare un lato positivo sicuramente è questo, che molta gente anche dei comuni vicini, di solito c'è abbastanza competizione tra i comuni limitrofi, invece si è avvicinata, si è data una mano. Su Facebook ci si diceva: ah, a me servono 10 ragazze, ma ne servono 20, e così via. Si organizzavano le squadre per aiutare proprio la gente a spalare via questa melma, ma vi giuro che era una roba impressionante, era una cosa veramente impressionante, perché questo colore scuro, non vedi dove metti i piedi, sei pieno fino all'ombelico, a me addirittura fino al collo, visto che sono un metro e mezzo, però sì, di melma ce n'era veramente, veramente tanta da spalare, e poi è una fatica da matti, perché immaginate solo in spiaggia con un secchiale e una paletta, a riempire una paletta si sente già un po' il peso.
Ha un peso specifico importante questa melma, è giusto ricordarlo.
Esatto.
Immagino che sia una fatica di quelle che però ti danno soddisfazione, che la sera vai a letto oppure, insomma, dove devi dormire e dici porca miseria.
Silvia, io ti volevo chiedere un commento a caldo su un piccolo scandalo che ha colpito appunto il comune qualche giorno fa, ovvero i controlli della Guardia di Finanza.
Mi sono informata bene su questa cosa, esattamente. Sul giornale c'era un articolo che diceva appunto che la Guardia di Finanza era passata al Palareno, che è il punto di raccolta, come dicevamo prima, per gli abitanti di Sant'Agostino, a controllare gli scontrini. Cioè, a controllare se effettivamente il Palareno emetteva gli scontrini in base alle robe che venivano vendute. Informandomi meglio è saltato fuori che in realtà la Guardia di Finanza non è andata a controllare gli scontrini, ma è andata a controllare se per caso il Palareno alzasse i prezzi della merce che vendeva.
Okay, beh,
questo è un attimo il riassunto.
Allora, ok, già abbiamo corretto il tiro. Ti chiedevo se potevi cortesemente passarmi il buon Bubu per sapere un po' qual era la situazione nelle aziende della nostra terra.
Il Bubu che mi risulta essere un altro ragazzo dei Porci Comodi, quindi un altro fratello radiofonico.
Esattamente.
Sì, è proprio lui. Intanto, mentre mi raggiunge, sì, io faccio parte, lavoro per un'azienda di Mirabello, che è passata anche lei per TV, Matrix e tutto.
Esattamente, la Vega, ricordiamolo.
Sì, dopo due settimane che mi avevano assunto, io sono già in cassa integrazione, ho fatto una carriera lunghissima, però insomma l'importante è star bene, ecco, diciamo.
No, è giusto puntualizzarlo, brava Silvia.
Aspetta, va intanto bene, che arriva Bubu, passiamo un attimo la parola a Sebastiano che ha qualche flash da dirci.
Sì, io ho una notizia. Allora, il governo intende deliberare il lutto nazionale per lunedì 4 giugno. Questo l'ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà, appunto perché ci sono 15 morti, 7 dispersi e 200 feriti.
Ecco, grazie Sebastiano. Allora ribadiamo il concetto: 4 giugno lutto nazionale. È doveroso ricordarlo, spargiamo la voce il più possibile, anche se immagino arriverà presto all'orecchio di tutti. Bubu, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao Bubu, benvenuto a Banana Republic.
Buon pomeriggio a tutti.
Bubu, tra l'altro, fratello radiofonico, come dicevamo prima, anche lui Porci Comodi di www.diabolico.eu. Ti chiedevamo appunto di fare un report di quella che è la situazione delle aziende. Tu lavori appunto a Finale Emilia, zona parecchio colpita insieme alla nostra appunto dal sisma del 20 maggio, ulteriormente colpita dal sisma di questa mattina. Come la situazione dal punto di vista proprio delle fabbriche, operativa, del mondo del lavoro, insomma?
La situazione è un po' scossa per fare battute molto facili. Ti dico, della nostra azienda, che è proprio quasi nel centro di Finale, ci è venuta giù una parte di tetto sull'area produttiva, cioè dove ci stanno le macchine, dove si fanno i testi che produciamo, insomma. Per il resto, fino ad oggi, i nostri uffici erano ancora agibili da quel che dicevano i vigili del fuoco e gli ingegneri del caso. Purtroppo da stamattina non se la sono sentita, nonostante non sembra che ci sia nulla, ma da stamattina non se la sono sentita di ridarci un'ennesima agibilità.
Certo, certamente.
E quindi per adesso noi siamo fermi, ci hanno detto di tornare domattina. Sinceramente non so cosa cambi da qui a domani mattina, però insomma la speranza è l'ultima a morire.
Ecco, diciamo che una delle polemiche che hanno portato avanti anche i media oggi, fra le due scosse, era quella appunto della decisione di tornare subito al lavoro, perché dicevano è troppo presto, non si sa ancora, eccetera eccetera. La nostra opinione personale, quindi aperta a tantissime critiche, è quella che magari lavorare e cercare appunto di ripartire subito e di andare avanti fosse la soluzione migliore da prendere, ma volevamo sapere appunto da te, che magari hai più le mani in pasta in questo senso, che cosa ne pensi? Secondo te è stato giusto tornare subito o bisognava aspettare?
Ma se è per il mio parere personale, sì, perché c'era bisogno di normalità, almeno dal mio punto di vista. Però devo dire che magari le decisioni sono state spinte anche dai datori di lavoro, perché c'è questa voglia di ripartire e diciamo di non pensarci. E secondo me qualcuno ha detto, ma dai, qui si può fare, almeno gli uffici che mandano avanti qualcosa. Secondo me c'è stata anche una spintarella, adesso non dico decisiva, ma comunque è una spintarella non fatta per il male, ma per il bene di voler ripartire subito, di rimboccarsi le maniche subito.
E quindi sì, una scelta, dici, in buona fede, non per ripartire a lavorare per forza, insomma, questo è importante sottolinearlo. Insomma.
No, secondo me, ma poi per come ho sentito anche gli altri che lavorano con me, è solo proprio per tornare alla normalità il più in fretta possibile.
Certo, è quello che un po' ci accomuna tutti, no? Il cercare di ripartire, appunto, il non mollare. Ti volevo fare un'altra domanda. Secondo te, dal punto di vista anche mediatico, si è parlato forse un po' troppo poco della situazione delle nostre fabbriche? Cioè, ci si è soffermati forse un po' troppo su quella che era la situazione di edifici antichi o quant'altro?
Sicuramente sì, sicuramente non è stato proprio focalizzato, cioè è stato tutto focalizzato su chiese, comuni e robe storiche, insomma, diciamo che sulla parte produttiva è stato parlato ben poco, a parte forse un po' della ceramica di Sant'Agostino, ma anche lì non si è esagerato, insomma.
Anche se sappiamo che...
Finale, di finale non ho sentito parlare di nessuna azienda, se non il sindaco in qualche piccola intervista, insomma.
Infatti era anche un po', guardando i commenti anche su Twitter e sui social network in generale, c'erano alcune proteste in questo senso qua, nel senso si parla sempre, oppure si pensa subito magari, non so, restaurare i monumenti eccetera eccetera, quando è forse la prima cosa da fare o la cosa principale a cui pensare è appunto tornare alla normalità e quindi tornare a lavorare.
Sì, perché penso, sempre opinione personale, che per fare una cosa tipo, non so, una messa, può bastare un tavolo e un crocifisso, insomma, io credo che non si offende da lassù se facciamo una cosa del genere, credo che sia molto più importante ridare alle famiglie l'opportunità di ricostruirsi, di rifarsi una vita, insomma, diciamo così.
Assolutamente sono d'accordo con te, Bubu, in questo. Ti volevo fare anche un'altra domanda riguardo appunto alla responsabilità, no? Si è parlato tanto della responsabilità anche sia dei datori di lavoro che dei costruttori, perché appunto è sotto gli occhi di tutti che anche dei fabbricati industriali, anche di recente costruzione, non abbiano retto alle scosse, quando invece magari appunto edifici privati, come appunto alcune case, quant'altro invece anche di costruzioni più vecchie abbiano retto. Secondo te dove ci sono delle effettive responsabilità? È dovuto forse al fatto che la nostra zona non era mai stata considerata come zona sismica? Cosa ne pensi?
Credo che l'ultimo tuo punto sia quello dove c'è da soffermarsi di più, perché io non credo che uno come il responsabile della ceramica, il titolare della ceramica di San Agostino, che ha un nome, una fama forse non solo regionale, direi anche nazionale,
sì, assolutamente,
nazionale, certo. non credo che si mangi la faccia costruendo un magazzino che, da quel che mi hanno raccontato, un magazzino automatico che ce l'hanno in due, credo, in Europa, cioè la ceramica è un'altra azienda che non mi ricordo di dov'è, non credo che abbia fatto tutte le cose un po' così sotto banco, cioè senza stare a guardare tutte le normative del caso. Io credo solo che le normative del 2001, quando era stata costruita la ceramica, non richiedevano, non essendoci più terremoti dal 1500, non richiedevano tutte queste normative, queste cose che ti costringevano a costruire in un certo modo le aziende.
A proposito di edifici, qua il DJ Pino, che è sempre al nostro fianco e ci supporta, sì, e ci supportiamo a vicenda.
Che tra l'altro
così
conosci bene anche tu, Bubu, giusto?
Certo, salutatemi.
Sarà fatto.
Ti ricambia alla grande. Dice che appunto, parlando di edifici, bisogna ricordare che sono andate distrutte purtroppo le scuole medie a Sant'Agostino, e mentre a San Carlo sono purtroppo venute giù le scuole elementari, quasi.
C'è una buona crepa, diciamo, le scuole elementari. Queste, sì, non sono, ti tengo a precisare che non sono venute giù, nel senso che sono edifici pericolanti, inagibili, ma ci sono appunto dei danni strutturali. Correggimi se sbaglio, Bu.
Mi sembra di aver capito che siamo giù un po' di primo piano, insomma.
Esatto.
Però insomma da fuori non si vedrebbe niente, però da dentro magari sicuramente.
Sì, esattamente. Infatti anche lì il problema è stato anche quello, la valutazione reale dei danni, vero? Soprattutto nelle aziende, cioè il capire effettivamente quanto fosse andato perso, quanto fosse da salvare.
Sì, sicuramente, ma oltre che per le scuole, sì, soprattutto per le aziende, cioè secondo me è stato un po' di fretta c'è stata, insomma. Però ci tacchiamo sempre al discorso di prima, c'era la voglia di ripartire in fretta, di dimenticare, diciamo, di accantonare questa cosa orribile, e quindi magari ci abbiamo giocato un po' troppo sopra. E forse adesso abbiamo capito, visto che se non mi sbaglio ci sono stati 15 morti, forse è meglio adesso darsi una regolata.
Assolutamente, no, ti ringrazio molto per questo tuo intervento. Volevamo sentire un po' da Elena, che è qui con noi, qualche aggiornamento da Twitter, la nostra abituale sacerdotessa del cinguettio, che ci aggiorna sempre sulle novità del social network più dinamico del web.
Diciamo che oggi si trova costretta a navigare in acque, diciamo, non proprio ilari, ma insomma, sentiamo no. cosa cinguettano gli utenti in giro per l'Italia.
Allora, intanto questa mattina Twitter è stato anche abbastanza utile per ha usato il passaparola a fini, diciamo, abbastanza nobili, per scopi nobili. Per esempio, i comuni hanno potuto comunicare tra di loro invitando i cittadini ad aprire le reti wifi, così tutti quanti potevano comunque comunicare liberamente. Esatto.
Qualche polemica invece è venuto fuori su qualche solito tweet idiota che qualcuno si permette così.
Diciamo che ci sono stati dei tweet un po' da sciacallo, gruppaglia in particolare. particolare ha scritto cose poco carine, per esempio utilizzando il terremoto per pubblicizzare un viaggio, mi sembra, a Santo Domingo.
Confermo.
È stato terrificante.
Maledetti cani.
Sì, e si è scatenato, almeno Twitter ha capito che insomma non era il caso, si sono scatenati contro Gruppalia, non per fare pubblicità, cioè... è stata una cosa veramente brutta.
Poi mi sa che si sono accorti anche loro di aver pisciato fuori,
esatto,
dal vaso.
Esatto, e hanno cancellato. Poi vabbè, c'è stata una smentita su Facebook, eccetera, però i tweet in questione sono stati cancellati dal profilo di Gruppalia.
Se non altro.
Almeno quello, no? La decenza.
E poi leggevo ancora, per esempio, Repubblica sta dando una... sta facendo la somma un po' dei disastri, ha appena twittato appunto 15 morti, 7 dispersi e 200 feriti.
Quindi così. Presumiamo dati accertati. E...
un bilancio, esatto. Un bilancio che mi fa veramente rabbrividire, ragazzi, atto. Pazzesco.
E poi ancora c'è l'emergenza sfollati, a quanto pare sono 14.000, appena letto un altro tweet. E un'altra cosa invece... importante, è saltato fuori un nuovo hashtag, ossia no al 2 giugno. Sapete che doveva esserci una parata militare e praticamente Twitter si è mosso e a quanto pare non la vogliono sta parata, anzi preferiscono che i fondi vengano usati per aiutare i comuni colpiti dal sisma, insomma.
E se non erro, questa polemica era venuta fuori già in precedenza col terremoto dell'Aquila.
Esattamente, esattamente.
Allora governo di centrodestra e un ministro, di cui non farò il nome, si erano opposti in maniera piuttosto forte. La parata alla fine l'hanno fatta e non mi risulta, correggetemi se sbaglio.
Io ricordavo che era ministro della difesa al tempo, se non sbaglio.
Vedi che ci capiamo.
Diciamolo. Per ricordare chi era, diciamolo.
E quindi è lui che è un po'... ci tiene un po' lui alla forma di queste
per fortuna che ci tiene lui, insomma.
Va bene, e quindi alla fine non l'hanno fatto. Speriamo che si siano ravveduti, anche perché mi risulta che all'Aquila fossero parecchio incazzati e credo che giustamente anche a Sant'Agostino e Emilia e dintorni saranno altrettanto arrabbiati.
Non penso che la prenderemmo diversamente, oggettivamente.
Un'altra cosa che gli utenti di Twitter chiedono a gran voce è un profilo ufficiale della Protezione Civile, che a quanto pare non serve molto di più al passaporto parola, magari se ci fosse qualcosa anche su Twitter.
Una sorta di portavoce, esatto, ufficiale, sì, di quella che è la volontà della Protezione Civile. Grande idea, effettivamente.
Sì. Anche perché va detto, Twitter spesso, o almeno nei primi momenti, si lascia anche un po' andare all'euforia, all'euforia, capitemi, cioè alla novità del
allo
momento.
Slancio, ecco, allo
non
slancio.
Sempre sono,
verissimo,
sono dati attendibili, quindi magari effettivamente un profilo della Protezione Civile. Io sono d'accordo.
No, assolutamente, è una bella idea, anche questa è un'iniziativa che approvo.
E approfitto anche di questo momento per salutare tutte le persone che stanno scrivendo in chat, che sono Paolo, sono Patti, sono Alessandro, la Mary, Tony, Marez, Fix, che saluta il glorioso corpo dei pompieri, con un coro che il DJ Pino ha apprezzato. E quindi grazie a voi che continuate a sentirci, continuate a scriverci in chat se diciamo castronerie, correggeteci, mi raccomando.
Assolutamente sì, dovete.
Un altro hashtag si oppone alla visita del Papa a Milano, sempre in base al 2 giugno.
Ecco, anche sulla Chiesa, il contributo,
esatto,
della Chiesa.
Risparmio in ogni ambito, quindi no alla parata militare, no al Papa, cioè focalizziamoci sui problemi.
E sulla sostanza.
Risparmiamo soldi,
certamente.
Esatto.
Assolutamente, direi di rientrare appunto con la nostra mitica banda Santiago. Dovremmo avere Stampa adesso in collegamento. Stampa, mi senti?
Sì, ti sento, Vito, ciao.
Ciao Stampa, bentornato innanzitutto, perché Stampa, per i nostri ascoltatori che non lo sanno, lavora in Inghilterra, lavora a Londra come cuoco presso Jamie Oliver, il famoso cuoco che ha parecchi programmi in televisione. E Stampa è tornato in fretta e furia proprio per la disgrazia che ha colpito il suo paese, Sant'Agostino. Io appunto Stampa siamo amici da sempre e gli ho chiesto appunto di intervenire e raccontarci un po' com'è stato tornare Stampa.
Ma... diciamo che sarebbe stato meglio tornare se non fosse successo niente, però fortunatamente qui la situazione oggi è abbastanza tranquilla, anche se la sveglia stamattina alle 9 non è stata delle più simpatiche, diciamo.
Concordo.
Per il resto sì, a parte una scossettina abbastanza lunga verso mezzogiorno e mezzo che è durata una trentina di secondi. Per il resto oggi pomeriggio la situazione è tranquilla.
Bene, Stampa, ti volevo chiedere, ti volevo fare una domanda un po' più specifica, appunto, da italiano all'estero, no? Come se ne è parlato in Inghilterra del nostro terremoto? Come, in che modo, attraverso quali canali?
Ma io ho visto subito la domenica mattina, mentre facevo colazione, mi sono svegliato e ho acceso sulla BBC, che è tipo la Rai qui in Italia.
Forse un po' meglio, per me. Ciao Zampa, per finire, forse un po' meglio la BBC, però questo
va bene. A livello di programmi diciamo che sono uguali, però uno parla inglese e quell'altro parla italiano. A livello di informazione diciamo che sì, sono molto meglio. Sì, io mi sono svegliato, era alle 9 di mattina della domenica, e prima cosa che ho fatto, guardo il telefono su Facebook e ho letto 2 o 3 post dei miei amici, terremoto, però dando per scontato fosse stata una scossettina, perché ho detto, magari così.
Non c'è grossa tradizione di terremoti da noi, vero?
No, l'ultimo è 500 anni fa, quindi... E niente, ho provato a chiamare mia mamma, ma mia mamma aveva il telefono spento, e ho detto probabilmente se va a trovare mio padre all'ospedale, quindi magari non prende il telefono, e quindi mi sono alzato a fare colazione, ho acceso la BBC e ho visto il mio comune, il mio paese mezzo crollato lì. Ora mi sono un attimino preoccupato.
Tra l'altro attraverso la BBC immagino non parlino quotidianamente di Sant'Agostino, penso, no?
No, di solito se parlano di Italia parlavano del Bunga Bunga di Berlusconi, purtroppo, o se no qualche volta si vede Monti, ma di solito non siamo molto,
non è che sia un bel vedere neanche quello,
no, fa meno audience,
non
anche
siamo
un
molto
po'.
Non siamo molto considerati. E sì, hanno parlato la domenica molto, dopodiché è andato via via scemando il terremoto. Sono molto puntati anche loro sul patrimonio artistico italiano, cioè non hanno parlato di fabbriche crollate, gente in strada, ma hanno fatto vedere il classico comune, la classica chiesa, Finale Emilia. Non si è parlato degli operai morti in Inghilterra, mentre in Spagna, visto che la mia fidanzata è spagnola, al contrario si è parlato più sul fatto dei problemi dei cittadini. Anche in Spagna è apparso sulla prima pagina la foto del comune di Sant'Agostino. Infatti molti pensano che sia successo solo Sant'Agostino il terremoto, non sanno niente della situazione di San Carlo, un po' di Finale Emilia, ma oggi il terremoto purtroppo ha preso 100 cavezzo. Tutta quella zona là non se ne parla, perché...
Ma quindi Stampa, scusami se ti interrompo, quindi la tua ragazza spagnola era la prima volta che venivi in Italia, diciamo che...
Assolutamente sì.
È stato un po' uno shock per lei, ma immagino che la comunità lì da voi, insomma gli amici eccetera, qui in tutto il paese abbia fatto parecchio, insomma sia stata parecchio unita anche in questo senso.
Sì, siamo perfetti, sì. Stamattina purtroppo ho avuto la prima esperienza di una scossa 5.8 che non è gradevole. L'abbiamo presa molto con filosofia, perché noi eravamo a letto, quindi...
Ti volevo fare una domanda veloce. Come ci hai trovato?
Dimmi.
Come ci hai trovato? Come ci aspettavi? Come ci hai trovato?
Aspettavo sinceramente molto peggio. Io quando sono arrivato, sì, si sente che c'è il terremoto, perché tu ti giri e ti vedi la gente che non dorme in casa, ma dorme. Adesso sono qui sulla mia via, c'ho tende montate, i vicini di casa che se ne vanno a dormire a Castello San Pietro Terme.
Sì.
Però umanamente parlando sembra che non... Sì, chiaramente se ne parla, ma i volti sono sì preoccupati, però c'è, come dire, voglia
hai
di...
Hai trovato la Santiago che ti ricordavi per certi versi.
Sì,
mi fa piacere, guarda, soprattutto nelle facce degli amici, spero. Stampa, ti dobbiamo salutare. Purtroppo ti devo salutare, sì, perché i tempi stringono, i tempi radiofonici, come sai bene, sono piuttosto tassativi. Ti salutiamo, ti abbracciamo, come salutiamo e abbracciamo tutti i ragazzi che sono intervenuti in trasmissione quest'oggi. Ragazzi, ci vediamo stasera, perché tornerò stasera da voi. E un abbraccio grande e grazie mille.
Un saluto anche da me e da tutta la redazione di Radio Bue. Vai pure.
Posso fare un saluto particolare al mio fratello Hammers, che è in regia, Pinello.
Grandissimo, grandissimo. Pinelli esulta e ricambia.
Il sorriso che gli è spuntato.
Anche lui supporta il West Ham.
Tra le altre cose, per questa telefonata ho la maglietta del West Ham addosso, solo per Pino.
Giusto ricordarlo. Okay. Grazie Stampo, un abbraccione a tutti.
Ok, grazie ciao. A voi, ciao ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
E allora diamo la parola velocemente ancora a Gioia, che ha un aggiornamento istituzionale.
Di 49 minuti fa da Facebook Andrea Michalizzi, che fa parte del consiglio di Padova comunale, dice che i danni ai monumenti, diversamente da come hanno detto alcuni organi di stampa, non sono così importanti. In particolare Palazzo della Ragione non ha danni visibili e, dal punto di vista, diciamo, degli edifici religiosi, si è staccato un pezzo di intonaco decorativo al santo, ma non c'è un danno strutturale. Invece, effettivamente, la chiesa di Santa Lucia ha una bella crepa, che è il danno più importante. La giunta, come dicevamo prima, ha stanziato 500.000 euro per verifiche tecniche a partire da scuole ed edifici pubblici a Padova.
E grazie Gioia, adesso è arrivato il momento, per fortuna, torniamo un attimo alla normalità del nostro programma, di Cronaca Vera.
Dallo studio 1 di Radio 2 in Padova, va ora in onda Cronaca Vera, settimanale di informazione, a cura di
Vincenzo Romania.
Ciao, e bentornato Vincenzo.
Bentornato Vincenzo, bentornato in trasmissione, bentornato. È sempre un piacere.
Oggi facciamo qualcosa di un po' diverso dalle prime puntate, ovviamente non c'è più tantissima voglia di ridere, insomma, per quanto la prendiamo con serenità, ma parliamo di come appunto questa storia del terremoto abbia riguardato anche gli immigrati, una categoria che ovviamente al di là di tutto esiste, è presente, è numerosa in mezzo a noi.
E crea purtroppo, lasciami dire, sempre polemiche nel
qualche
nostro
tensione
paese,
soprattutto in questo
ed è
momento.
Particolarmente utile appunto ad essere sfruttata per conflitti, accuse, polemiche, sciacallaggi vari. Insomma, gli immigrati innanzitutto in questa storia sono stati presenti sia nelle scosse di una settimana fa che in quelle di adesso, anche fra i morti, e in proporzione anche superiore a quella che è normalmente la loro presenza nella nostra vita, nel nostro paese. Questo perché chiaramente gli immigrati sono più giovani degli italiani, lavorano di più come operai e quindi sono sovrarappresentati in quelle aziende che abbiamo visto crollare sotto le macerie in tutta la zona del modenese e del ferrarese. Ma poi, come si è detto, hanno dato vita anche ad una serie di conflitti, a volte un po' esagerati, a volte
trovano anche un fondamento.
Tra gli sciacalli dell'informazione, chiaramente è difficile far meglio del giornale.
Grandissimi professionisti, anche questa volta si confermano.
Di Casa Berlusconi, che 22 maggio intitolava "Terremoto, gli immigrati conquistano le tendopoli, gli italiani si arrangiano", con la solita retorica, insomma, della guerra fra poveri, no? E con questi immigrati rappresentati come dei bruti, dei violenti che portano via gli spazi,
certo,
nelle tendopoli italiane.
C'è da fare una puntualizzazione per quello che ho avuto modo di vedere nelle nostre zone, insomma, che c'è stata forse una mancanza da parte delle autorità per quanto riguarda il controllo, ovvero che capitava appunto che almeno a Sant'Agostino e a San Carlo nei punti di raccolta si trovassero appunto degli immigrati o dei residenti in altri comuni.
Sì, esatto.
Che appunto venivano a trovare parenti o quant'altro, e quindi
ci sono stati organi di stampa che hanno dato dei dati e delle ricostruzioni precise su questo di cui stai dicendo. Il loro articolo era invece particolarmente, secondo me, scorretto, perché parla in questi termini, recito letteralmente: gli ingressi delle tendopoli sono presidiati da stranieri, come se ci fosse appunto un controllo mafioso, se vogliamo, di questi ambiti. Nigeriani, marocchini, egiziani, slavi, tantissime donne velate. Gli uomini si appoggiano alle auto, le donne cercano di farsi largo e di conquistare le tende. Anche il terremoto ha la sua burocrazia. Mentre gli italiani vengono rappresentati appunto come persone che si arrangiano, a differenza di questi violenti stranieri. Chi invece rappresenta in un modo un po' più reale appunto la situazione è il Fatto Quotidiano, che parla appunto delle persone evacuate a San Carlo e del fatto che a Finale Emilia, in particolare, su 2200 sfollati nelle tendopoli, almeno una cinquantina di persone erano lì ma non dovevano esserci. E come spiega il sindaco Fernando Ferioli, si parla di 35 stranieri e di 15 italiani che magari avrebbero avuto diritto ad un alloggio nel loro comune, ma non a Mirandola. Mi correggo, era il sindaco di Mirandola. Insomma, ci sono stati degli intrufolati, diciamo, che in alcuni casi, erano persone che hanno approfittato di un pasto e di un letto. Non sappiamo chiaramente quanto questo possa essere un atteggiamento appunto opportunistico o non sia dettato da necessità, perché insomma chi va a dormire in una tendopoli a prendere un pasto potrebbe non essere la persona più agiata di questo mondo.
Sì, non è la prima opzione se uno vuole andare a cena e ne ha a casa, diciamo così.
Esatto, e poi c'è una storia invece un po' un attimino diversa, se volete, e infatti anche questo aspetto, se vogliamo, dell'inadeguatezza dei servizi di soccorso rispetto alla pluralità e alla complessità delle persone che abitano in Italia. Perché c'è stato anche appunto questo caso dei cibi che sono stati distribuiti a persone di fedi anche diverse, che hanno creato non poche difficoltà e che hanno portato appunto soprattutto degli immigrati di religione islamica a rifiutare quello che gli veniva loro offerto, alcuni a reagire in maniera anche forte, dall'altra parte qualche rappresentante della protezione civile non ha saputo gestire benissimo la situazione, fin quando, come racconta il quotidiano nell'edizione di Bologna, non è intervenuto un mediatore culturale dell'associazione marocchina, non si è provveduto a delle vere e proprie, diciamo, soluzioni di comodo, ad esempio distribuire pasta col pomodoro che va bene a tutti.
Oppure sì, so che a Finale Emilia si sono attrezzati con un cuoco di appunto di fede islamica, appunto per cercare di mantenere una sorta di, diciamo così, tranquillità all'interno della comunità.
No, ma forse è un problema un po'... Magari a Finale Emilia hanno avuto quella maturità culturale, ecco, di saper affrontare il problema per questo aspetto. Comunque diciamo che forse non siamo ancora abituati a pensare anche a risolvere, ad affrontare le emergenze da questo punto di vista.
Sì, tant'è che poi c'era anche quest'altro problema legato alla preghiera, perché sempre a Finale Emilia, nell'accampamento dello stadio, è stato individuato su richiesta dei senza casa islamici un sito che ospita anche la parte della preghiera. Repubblica oggi addirittura ha mandato in onda questa fotografia di islamici che pregano.
Che magari vedremo di caricare sulla pagina di Facebook magari.
Per dare un'informazione completa bisogna anche però sottolineare che se gli immigrati ci sono fra coloro che sono stati sfollati e aiutati, ci sono anche fra coloro che hanno aiutato. Il Messaggero del 21 maggio racconta come c'erano tantissimi stranieri nei volontari che sono intervenuti dopo le scosse telluriche, tra cui un medico indiano e molti migranti dell'Europa dell'Est, fra cui, dico molto brevemente, un'associazione di immigrati rumeni e moldavi di Mirandola, che hanno detto: noi siamo parte dell'Avis, siamo persone che aiutano e non ci riconosciamo etnicamente. Chi ha bisogno ha bisogno e chi dà, dà.
Perfetto, quindi il superamento senza dell'etnicità, come diceva Marx, come soluzione di conflitti, assolutamente.
Quindi abbiamo visto che gli immigrati alla fine, se, insomma, come alla fine tutte le cose, se da una parte ci sono esempi magari, se vogliamo, negativi, dall'altra parte ci sono esempi più che positivi.
Ci dispiace tornare sempre sul discorso che sta troppo spesso al buon senso dell'informazione, questa è una cosa che dispiace.
Di sicuro non ha trovato molto spazio.
È che anche a volte le categorie di italiano straniero, di residente extracomunitario, di cittadino non cittadino, non servono. Ci sono persone che hanno bisogno e persone che aiutano, volontari.
Non ho capito niente, scusami.
Federico, ci senti?
Ho malissimo.
Federico, mi senti meglio ora? Ciao, innanzitutto.
Ora sì.
Ciao, io sono Vito, appunto sei in diretta su Banana Republic.
Ah, un
piacere,
sì, è vero,
averti qui.
Stavamo concludendo un intervento con il nostro esperto di cronaca Vincenzo Romania, con cui parlavamo di immigrati, e ci ha sorpreso positivamente la tua entrata, ma il bello della diretta è anche questo.
Assolutamente. Tra
l'altro, siamo pronti a interloquire.
Siamo conterranei, Federico, perché io sono di Sant'Agostino, so che tu sei di Pieve di Cento, se non sbaglio.
Sì, esatto, siamo quasi vicini di casa, il Reno forse che ci separa.
Esattamente.
Ti abbiamo seguito tantissimo, io personalmente su Twitter, perché ti ho trovato molto puntuale per le informazioni e per gli aggiornamenti, e anche, diciamo, su una linea informativa che mi piaceva, quindi niente cose scandalistiche ma puntuali.
Meno calcio scommesse, insomma, in questo senso.
Sì, no, meno calcio scommesse, esatto, anche perché oggi, no, la Gazzetta dello Sport che titolava "Terremoto nel calcio", ma il titolo fu più
veramente
sbagliato. Vabbè, ma è questione anche di tempi. E siamo qua, vabbè, terra che voi conoscete, terra un po' ballerina, e si cerca di raccontare quello che sta accadendo, dando priorità alle storie, che credo che sia la cosa più importante, perché ogni storia, se c'è una persona, alla fine quello è un po' il centro del tutto, credo.
Ma secondo te, volevo farti questa domanda, per chi non lo sapesse, intanto ricordiamo che Federico Taddia è un autore radiofonico e quindi di radio ne mastica e noi ci inchiniamo umilmente al suo cospetto. No dai, prendiamo spunto anche dai lavori che hai fatto, ma essendo che appunto sei stato fin da subito dentro la questione del terremoto, secondo te abbiamo abbassato troppo spesso la guardia a livello informativo in generale, perché si è passato subito a parlare appunto di calcio scommesse piuttosto che di altri problemi, ma magari questo aver abbassato la guardia ci ha un po' fregato?
Ma sì, guarda, dal punto di vista mediatico la guardia è stata abbassata abbastanza subito, vuoi perché c'è stata poca distruzione forse, no? Paradossalmente, o è anche perché forse tutto ciò è accaduto in una regione ricca, dove viene quasi a pensare, vabbè, insomma, se la possono fare anche da soli. Invece è stata proprio una subito una deriva a seguire a altre cronache. E qui la guardia non era assolutamente abbassata sul territorio, c'era ancora tanta attenzione, tanta paura, strutture in attività, e eravamo e siamo ancora nel pieno dell'emergenza. Dal punto di vista mediatico no, tutto ciò non veniva raccontato.
Tra l'altro, parlando sempre di media, io parlo della mia esperienza diretta di Sant'Agostinese, appunto in questi giorni ero a casa, ho notato come tra di noi ci fosse proprio una certa insofferenza, cioè ogni volta che vedevamo una telecamera, ogni volta che vedevamo un fotografo, proprio ci veniva da avvicinare gli operatori e chiedere appunto il perché si trovassero a filmare chiese e municipi quando in realtà c'erano le fabbriche che crollavano e la gente sfollata a pochi chilometri. E ci ha fatto parecchio rabbia questo, e continuiamo appunto in questa battaglia, in questo senso, cercare di spostare l'attenzione. Tu come l'hai vista questa cosa? Te ne sei un po' reso conto?
Sì, cioè, fa molta più notizia, molto più scalpore veramente vedere una chiesa col campanile sbriciolato che vedere una famiglia che dorme in macchina, no? E a questo giro è andata così, nel senso che è vero che dal punto di vista mediatico ha prevalso questo scoop da immagine shock, però dal punto di vista proprio di questo, delle strutture architettoniche danneggiate, quasi più delle fabbriche, dei capannoni, lo scandalo dei capannoni, perché questo si è insabbiato troppo presto, nel senso che sono crollati, si sono aperti, capannoni costruiti 5-6 anni fa con un'economia qui locale già in crisi e a cui ha tagliato le gambe, perché artigiani che non possono lavorare, fabbriche chiuse, perché una scossa che ha spostato di pochi centimetri appunto i pali e le strutture di questi capannoni ha reso inagibili spazi professionali.
Guarda Federico, adesso approfittiamo un attimo del fatto che tu sei assolutamente dentro lo Star System, perché noi abbiamo visto molti servizi di sciacallaggio mediatico tipo Pomeriggio 5, cose del genere, e volevamo domandarti, ma questi servizi, anche Porta a Porta, adesso così facciamo un po' di par condicio, questi servizi, cioè, li pensano davvero così o devono farli perché sono direttive dell'azienda? Cioè è previsto che una parte di palinsesto faccia leva sulle emozioni, quindi andiamo a intervistare la famiglia che ha le crepe nella casa? Cioè noi non ci troviamo molto senso, ovviamente i ragazzi qui che sono più dentro la situazione di me ancora meno, ma è previsto? Cioè la Barbara D'Urso la fa, è così lei oppure è per contratto?
Il classico c'è o ci fa, no?
Ma cioè non conosco Barbara D'Urso e non guardo Barbara D'Urso, e quindi rispondo
bene,
in cose che non so.
Cinque altro
però
per te.
No, secondo me c'è una presunzione di fondo, nel senso, una presunzione errata, che la Barbara D'Urso del caso o gli autori di Barbara D'Urso o Barbara D'Urso insieme agli autori pensano che quello è ciò che il pubblico vuol vedere, che è sbagliato. Quello è la cosa più facile da far vedere, perché dietro non serve creatività, non serve impegno, non serve ricerca, non serve essere giornalisti, no? Basta utilizzare la telecamera come se fosse il buchetto della seratura. Poi la lacrima piace come la tetta in televisione, no? È quella cosa che mentre giri fissi e guardi. Ecco, a loro probabilmente basta questo, che mentre uno sta scanalando si ferma davanti a quella tetta o a quella lacrima,
che tra l'altro è quella cosa che ha scatenato un altro fenomeno che a noi del posto ci ha dato veramente molto fastidio, ovvero il macabro turismo, ovvero abbiamo visto tantissimi in questo weekend gente da ogni dove mettersi con la sua bella reflex a fare le foto ai nostri monumenti.
Quello non ti dico che sia normale, perché è normale, non lo è, però credo che tutto ciò sia enfatizzato anche dal fatto
io infatti credo sia figlio.
No, cioè nel senso che parlare con l'iPhone tutti siamo fotografi, tutti siamo videomaker e tutti siamo giornalisti, e questa cosa viene amplificata, quindi tutti si sentono portatori di informazione, tutti vogliono essere lì e portare
concordo assolutamente con te.
Non ti dico il nostro DJ Pino quanto era velenoso quando al telefono ci ha raccontato di queste cose. Federico, noi ti dobbiamo salutare perché qui la nostra puntata volge al termine, ti ringraziamo per il tuo contributo e continueremo a seguire i tuoi aggiornamenti su Twitter e l'iniziativa l'iniziativa di Santiago Non Molla che stiamo portando avanti con Radio Bue e con l'ASU, Associazione degli Studenti Universitari qui a Padova, magari te la linkiamo, ecco, così
è un bel hashtag bello pompato,
più in là arriva più cose riusciamo a fare.
Poi viva le web radio, le radio universitarie, che sono le vere nuove radio pirata, c'è lì che si fa sperimentazione.
Grazie Federico,
parte l'applauso della redazione.
Apprezziamo tantissimo, è stato un piacere grandissimo, grazie mille,
grazie, ciao,
buona giornata,
ciao.
Grazie, ciao.
E salutiamo ancora un sacco di ascoltatori che ci stanno ascoltando, lì purtroppo non abbiamo avuto tantissimo tempo per guardare la chat, ma Nelson, Nicole, Dario, Nicolò di Street Flavor, Meghe, Rob M, Giulia di Street Flavor anche, Brutal Mike e Carol, sto rimanendo senza voce.
Ciao ragazzi, grazie mille per la vostra partecipazione anche in chat, vi siamo vicinissimi, vi sentiamo vicinissimi, grazie davvero.
C'è un ultimo aggiornamento da Vincenzo.
Sì, volevo raccontare questo che postano Paolo e Patti e Dario Folle. I primi dicono ci sono tanti extracomunitari che hanno dato una mano a sbadilare a San Carlo. Dario, che era uno di loro, dice: ho incrociato anche un italiano che mentre sbadilavo mi ha detto ma voi andate lì dentro che è pericolante. Non gli ho risposto, ma era da farlo vergognare, ecco.
Grande Dario, grazie mille.
Ci piace
davvero
anche chiudere così. Un grazie particolare a tutti i ragazzi di Santiago, Sant'Agostino, provincia di Ferrara.
Un grazie a tutti i ragazzi di Radio Bue. Abbiamo veramente fatto la radio combattente quest'oggi dal salotto di Gioia Lovisone, è stata un'esperienza memorabile, non me lo dimenticherò. Un saluto a Pino in regia, Enrico Bassi, sempre preziosissimo supporto, ci mancherebbe, Antonio Massariolo, Gioia Lovisone, Alessia, grande Seba, Elena Donatello, Vincenzo Romania, al mio fianco Pietro Osti
e mio fratello Marco Vitali. Ci sentiamo sul podcast, lo trovate sul sito di Radio Bue, dove trovate anche tutti gli aggiornamenti per l'iniziativa, vi ricordiamo, Santiago Non Molla,
www.radiobue.it, ricordiamolo,
e anche su, naturalmente, iTunes, che scarica tutto in automatico e fa anche molto figo.
Diglielo.
E ci vediamo
martedì.
Ciao. Martedì
prossimo, un bacione.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.